Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Si riparte, cari amici, un saluto da Gigi Donelli, buongiorno a tutti voi, da Simone Buvoli in regia questa mattina, da Sabrina Faller che mi affianca nella preparazione di questo programma. Oggi dunque si riparte naturalmente per la seconda delle nostre 9 tappe e puntate lungo il fiume Rodano. Dunque il Rodano che la scorsa settimana abbiamo in qualche modo accolto e raccolto nel momento in cui il ghiaccio diventa acqua. Oggi ci spostiamo naturalmente in un secondo tratto, diciamo tra Sion e Saint-Maurice, un tratto di circa 50 km nel Basso Vallese, dove con i reportage curati da Raffaella Barazzoni cercheremo di conoscere meglio il grande progetto della terza correzione del Rodano, ma allo stesso tempo ascolteremo i colleghi giornalisti di Radio Rhône FM, che sono davvero quelli che conoscono i sentimenti, le sensazioni, le preoccupazioni, i temi principali del territorio. E poi andremo letteralmente alla scoperta della millenaria abbazia di Saint-Maurice. Lo faremo anche con un ospite che conosce molto bene questi luoghi, un ospite che ci aiuterà davvero a entrare anche nella cultura, nelle particolarità di questo tratto, appunto, di questa fase ancora iniziale del nostro fiume, ma naturalmente della terra che attraversa. Ecco, oggi però voglio cominciare ricordandovi almeno un paio di elementi che sono da una parte delle coincidenze. Una è una coincidenza storica e drammatica, l'11 luglio, una data che ci proietta non solo perché ce ne siamo occupati tanto in passato, ma insomma come giornalisti, come cittadini, in quello che è il drammatico ricordo di Srebrenica. Per chi avesse già ascoltato le nostre trasmissioni lo scorso anno, nel Tutto Scorre, si chiamava allora, erano storie di tre fiumi, uno dei tre fiumi era esattamente la Drina. Allora mi piace ricordarvi da un lato quello che è il ricchissimo contenuto che potete trovare sul web, naturalmente sul web, sull'archivio quindi di rsi.ch, nella zona Rete 2 Fiumi, basta digitare, basta anche googolare semplicemente Rete 2 Fiumi Drina, trovate davvero un archivio importante, aggiornato a questi giorni, perché Rete 2 ancora nelle ultime ore ha aggiornato la situazione di una pagina di storia europea che non va dimenticata. Come non va dimenticata e non intendiamo dimenticarla è un'altra grande pagina formidabile che riguarda invece il Cervino, quindi 150 anni del Cervino. Vi anticipo fin d'ora, parleremo domani, è giorno di speciale, sulla 1 alle 20:40 ci sarà una vera e propria inchiesta sulle parti ancora non del tutto chiarite della prima ascesa. Ne parleremo più tardi, ne parleremo qui in questa giornata, perché naturalmente attraversare il Vallese significa anche sfiorare in qualche modo quello che è appunto questo straordinario gigante che cattura oggi l'attenzione di appassionati, di turisti da tutto il mondo. Sentiremo, insomma, il Cervino davvero eccezionale e immutabile da questo punto di vista, anche se poi vi anticipo uno dei temi che affronteremo, sottoposto come l'intero arco alpino a questo impatto del clima, del cambiamento, dei ghiacciai che si muovono. Vi ricordate la settimana scorsa? Siamo proprio partiti da quel punto, dallo scioglimento dei ghiacciai. Insomma, come avete capito, anche oggi abbiamo davvero tanti temi da affrontare e ora è dunque tempo di partire. Come facciamo quest'anno? Lo facciamo al ritmo della bicicletta. Orazio Martinetti da una parte, Roberto Antonini dall'altra, scaldano letteralmente i garretti. Vi ricordo che, come vi ho raccontato, Orazio è alle prese proprio con il Rodano, quindi con i primi chilometri del fiume, mentre Roberto è alle prese con la Saona, la Sonna, che diventa il principale affluente del Rodano, ma più avanti, questo naturalmente su Lione e quindi nelle prossime puntate. Allora, partiamo decisamente con il primo contributo di questa puntata. Ci troviamo dalle parti della periferia di Briga. Abbiamo dunque disceso il primo tratto, grandi tradizioni degli appassionati di fondo e delle montagne che si offrono appunto nell'Alto Vallese. Ecco, nel fondovalle, come sentite tra qualche momento da Orazio Martinetti, svanisce l'idillio alpestre. Sentiamolo.
Rieccoci qui alla periferia di Briga, di nuovo in sella. Lasciamo cascate e pinete per infilarci in strade agricole che corrono lungo gli argini del Rodano. Il fiume mantiene ancora il suo colore grigiastro, acqua di ghiacciaio. Non è mai stato navigabile il Rodano, troppo soggetto alle piene e ad improvvisi sbalzi di livello. In passato solo la fluitazione del Regname era possibile. Siamo nella piana alluvionale. Lungo il corso del fiume si concentrano vie e reti di comunicazione. In basso l'asfalto, in alto i cavi dell'alta tensione di cui si ode il ronzio. Il fondovalle è ingombro di cavi di ghiaia, frantoi, aree industriali, nastri trasportatori. Fervono i lavori per completare la rete autostradale vallesana, un progetto in campo da anni e che solo ora sembra avviato alla conclusione. Rispetto alla montagna che abbiamo appena lasciato, qui domina un certo disordine tra officine, elettrodotti, depuratori, collinetti di ghiaia che sembrano trulli. L'idillio alpestre svanisce, incontriamo il traffico di auto e autocarri diretto verso il Sempione, il rumore è continuo e assordante. Probabilmente il miglior viatico per capire com'è cambiato il Vallese negli ultimi 40-50 anni è il ritratto dei vallesani di Maurice Chapin, là dove l'autore, scomparso nel 2009, si sofferma sulla fine del mondo rurale con parole accorate. L'industria, annota Chapin, rade tutto al suolo, sopprime radicalmente la natura, la famiglia, gli artigiani e tutto ciò che pensa con le mani. Adesso la nostra gente di campagna ce la sogniamo, ne parliamo, la inventiamo, ci ha già lasciati. Le aree nobili stanno in alto, all'altezza delle stazioni sciistiche, Zermatt, Grand Montana, Nanda, Verbier, in alto il paradiso, in basso l'inferno, in mezzo il purgatorio dei vigneron che si rifanno il palato con l'aiuto di Bacco. La vigna rende e dà grandi soddisfazioni, ma lavorarla su quelle pendenze richiede costanza e sudore. Ora valichiamo il confine, un confine che c'è ma non si vede. È una fascia in cui le lingue si mescolano e si impastano. Lo dicono i cartelli e le insegne. Una giovane abitante ci illustra alcune differenze presenti nei dialetti dell'Alto Vallese, l'accento soprattutto.
Gewisse Dialekte müssen auch wir fest und gut zuhören, alles die Ä und die E und das, ja, das ist verschieden. Und dann wie zum Beispiel Lötschental oder Saas, Zermatt, sie haben wieder einen viel ausgeprägteren Dialekt, viel urchiger. Und die sagen eben nicht Käse, wir sagen Käse, wir haben einfach die Betonung mehr auf das E und nicht auf das Ä.
Nel tratto tra Loik e Sierre, il dialetto dell'Obervalli si arrende al francese, vallese bilingue senza essere un doppio cantone. Quest'anno, tra l'altro, si festeggia il bicentenario dell'ingresso definitivo nella Confederazione. Pieghiamo verso un grappolo di baite sotto i piedi della roccia spoglia e rossastra. È Niedergestern, villaggio patrimonio UNESCO, stradine, fienili aperti. L'architettura è quella rurale d'antan. Lungo il nostro percorso un elevato andirivieni di trattori, è tempo di fienagione, vacche nere al pascolo, le renne, le regine come le chiamano qui. Pian piano ci lasciamo definitivamente alle spalle le alte cime innevate, tutto scorre.
E rieccoci in studio, dunque un impasto di lingue, avete sentito? Una terra di mezzo tra la montagna, il paradiso, l'inferno, insomma, di sicuro posso dire che in questa seconda tappa Orazio aveva l'aria di divertirsi un po' di meno, nel senso della pedalata, perché il paesaggio era diverso, in compenso di riflettere di più su questa complessità linguistica, culturale che il Vallese è in grado di offrire. E a questo proposito io direi di entrare un po' subito nel sound del territorio. Ci aiuta Sylvie Bourbon, che è un'artista appassionata di jazz, lavora anche con le sonorità dei bambini, ma soprattutto una delle sue caratteristiche è di lavorare con la lingua, con il patois vallesano. Sentiamo dunque È mondo di un mio viaggio.
Come un rocchi e pas un errant besoin de terre, wa en paix, on chinchouendré, en terre à wa, to chimple à main, et mime, chimou j'attire, chilouve jas, crojaille de riande, j'en irai rein de côté où j'y vive, troitire, j'en irai de l'autre dit souche, et d'ange que mourrèche. E mondo tu mi overai.
Eccolo dunque il primo contributo da Carnet de Route di Sylvie Bourbon, dunque, che come vi ho detto ci porta davvero nella sonorità, una sonorità che però sentiremo è ormai parte come dire, di nicchia, di cultura. Vedremo insomma quanto e perché quella che era ancora un secolo fa una lingua generale diventa invece qualcosa di molto diverso. Prima però di arrivare a questi temi e quindi di annunciarvi anche la nostra ospite di oggi in studio, vi voglio ricordare sempre sul sito, c'è davvero moltissimo da vedere intorno al sito rsi.ch /Rodano quest'anno, quindi trovate le tappe, trovate una sezione dedicata che si chiama pedalando, credo che sia di facile comprensione, perché ci porta alle tappe dunque compiute in bicicletta, con tutta una serie di informazioni, di filmati, davvero una bellissima area del sito realizzato, curato da Silvia Soli, e vi porta anche allo spazio dedicato al concorso che alla bicicletta si lega. Terra Madre è il nome quest'anno del nostro concorso, un concorso lungo i fiumi che parlano della terra, che alimentano, che circondano quando ci sono, perché non dimentichiamo che nel mondo ci sono situazioni drammatiche che per fortuna non riguardano il nostro campione di queste settimane. Tutto questo per dirvi che vi proponiamo di inviarci delle considerazioni, delle immagini sul tema del degrado ambientale, spedendo un testo, magari 1000 battute, massimo 9000 per favore, oppure un video, un audio documentario, una fotografia, davvero un contributo, diciamo, multimediale su questo tema. A fine agosto una giuria sceglierà là il vincitore del premio. Il premio è una mountain bike del valore di 1300 franchi, offerta da Bellimpore S.A. Insomma, magari uno spunto per ascoltare, esplorare il sito, poi prendere, vincere, prendere la bici e percorrere le strade che i nostri inviati stanno coprendo, stanno esplorando proprio in questi giorni. Allora è tempo, direi, di andare dalle parti di Digione, tra Digione e Tornù, discostandosi un poco dal fiume. Roberto Antonini esplora al passo della bicicletta un altro territorio davvero di grande bellezza. Sentiamolo.
Per giungere in bicicletta da Digione, dove ci trovavamo, a Tournus, dove siamo arrivati scendendo la Borgogna da nord a sud, puntando dunque verso Lione, vale la pena discostarsi un po' dal fiume. Perlomeno se si scende come noi in bicicletta un centinaio di chilometri. In effetti sotto Digione, sotto Beaune, che è la capitale del Bourgogne, si possono percorrere i sentieri e le stradine che attraversano i vigneti, alcuni dei quali sono tra i più rinomati al mondo. Chissà perché, ma i nomi delle località, che sono poi in realtà i nomi che troviamo sulle etichette dei Grand Cru, sono tutti suggestivi. Chassagne-Montrachet, Chambol-Musigny, Nuit-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin e via di seguito. E qui bisogna dire che i viticoltori sono molto abbienti. Tra i vigneti spuntano castelli, grandi ville d'epoca, segnali di una profonda ricchezza. I prezzi delle bottiglie sono spesso le stelle. L'area vitivinicola è relativamente piccola rispetto alla domanda internazionale, e questo è chiaramente all'origine di questa esplosione dei prezzi. Per ritrovare la Saona abbiamo seguito uno dei numerosi canali della Borgogna, sulle rive chilometri e chilometri di piste ciclabili. Ecco, in questa terra impregnata di storia non vi è naturalmente solo la bellezza, la natura, gli spazi, i terreni agricoli che per uno svizzero sembrano immensi. Chalon-sur-Saône, 130 km a nord di Lione, dove siamo dunque arrivati come tappa intermedia, fotografa bene con i suoi contrasti la crisi di una regione e in realtà anche di un intero paese, la Francia. Chalon è la seconda città della Borgogna, è una città dal centro storico di impronta medievale con i suoi vicoli stretti. Ecco, Chalon ha perso industria, lavoro, abitanti. La parola chiave per capire quanto è successo è delocalizzazione, la partenza dei grandi gruppi industriali che qui ha colpito veramente duro, come ci racconta la responsabile di un piccolo museo di storia cittadina, Espace Patrimoine.
Il y en reste très peu, mais il y en a encore, oui.
Mais il y avait Saint-Gobain ici, non?
Saint-Gobain, Kodak.
Le grandi industrie se ne sono dunque andate, esplosa la disoccupazione, in particolare quella giovanile, le periferie si degradano, come vedremo sicuramente più a sud, dunque a Lione. La Saona qui scorre lentissima e maestosa, quasi in fondo volesse esprimere con la sua calma, la sua serenità, un distacco, un'indifferenza per la storia fatta anche di battaglie, di guerre. Qui si ricordano in particolare quelle napoleoniche contro gli austriaci e poi qui il fiume, la Saona dunque, fu un limes, un confine tra la Francia occupata dai nazisti e quella cosiddetta libera durante il secondo conflitto mondiale. Una trentina di chilometri da lì, più a sud, Tournus, dove ci troviamo ora, da dove vi parliamo, è una cittadina sulla Saona che qui è veramente imponente. Tournus è una cittadina che, come tante altre località della Borgogna, è piena zeppa di storia. Qui in particolare troneggia una bellissima chiesa, la chiesa di San Filiberto, in gran parte dell'undicesimo secolo, con le immancabili reliquie del santo, dunque di San Filiberto. Questa chiesa è uno dei momenti più alti dell'architettura romanica, è praticamente intatta, è bellissima. Non siamo lontani da Cluny, ma in fondo neanche da Citeaux, da dove vi abbiamo riferito nella scorsa puntata. I due grandi ordini benedettini sono una presenza storica costante sulle rive di questo grande fiume, le cui acque un po' più a sud, a Lione, si mescoleranno con quelle del Rodano.
Ma per questo naturalmente dobbiamo attendere ancora qualche settimana, di fatto qualche puntata. Il percorso continua, oggi la seconda tappa, ve lo ricordo, trovate tutto sul sito di Rete 2 nello spazio Pedalando di Passione Rodano, dunque il Vallese da una parte, da Vispassiere e la Borgogna a sud di Bone, in un territorio che sembra fatto apposta per la bicicletta, soprattutto in questo secondo contributo. Allora, come vi ho anticipato subito dopo il notiziario, tra una decina di minuti la nostra ospite, mi è rimasta davvero la curiosità di questa lingua che abbiamo sentito in un brano musicale, torneremo a parlarne. Adesso però andiamo su altri fiumi, sono quelli di James Bay, Hold Back the River.
Only
Eccoci qua ancora e finalmente posso presentarvi Veronique Arletta. Benvenuta intanto, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Allora, Veronique è stata invitata per parlare di Vallese, poi sentiremo, ma prima di tutto questo stavamo parlando così a microfoni chiusi e reduce da una vacanza sul Rodano. Una vacanza che l'ha portata in una delle tappe che noi affronteremo tra qualche settimana, forse tra le più suggestive, il grande Festival del Teatro d'Avignone. Insomma, tutto bene su questo Rodano in questi giorni, in questa parte meridionale?
Tutto benissimo, il ponte c'è ancora, penso ci sarà sempre, però più del ponte c'è proprio la corte del Palazzo dei Papi, dove ho avuto la fortuna di assistere a una rappresentazione del Re Lear di Shakespeare con la scenografia di Olivier Pin, che è stata molto discussa.
Mi stava dicendo che c'è stato, come dire, agitazione tra gli spettatori, parecchia. In realtà. Parecchia.
Sì, parecchia, nel senso che ci sono proprio spettatori che spudoratamente, con ostentazione, si sono alzati, in certi momenti sono usciti, ma proprio facendo tanto rumore, cercando proprio di dare il più possibile fastidio a tutti gli spettatori che invece apprezzavano lo spettacolo.
Tra cui mi sembra di capire lei. Tra coloro che hanno apprezzato.
Io ho apprezzato moltissimo quello proprio anche che non è piaciuto alla gente, perché ci sono due attori che a un certo punto recitano nudi e sono due persone diventate pazze, diciamo. C'è Edgar, che è il figlio del Kent, e poi c'è anche il Re Lear in persona, che si svestono, sono proprio nudi sul palco, ed ha un grandissimo effetto suggestivo, anche perché non è un caso se il Re Lear si sveste, perché proprio lui ha perso assolutamente tutto, perfino i vestiti.
E insomma, non è una, come dire, una scelta per impressionare, ma per toccare probabilmente a fondo quello che è il tema poi di questo.
Per toccare assolutamente a fondo, era una rappresentazione simbolica, metaforica, proprio, cioè proprio lui è spoglio nel senso più
completo
della parola.
Insomma, Scandale ad Avignone, ma fa un po' sorridere che possa succedere nel 2015. Dall'altra parte, forse la bellezza del teatro, che permette alle persone di applaudire, di emozionare, anche di alzarsi, cosa che, non dimentichiamolo, insomma, il tema della multimedialità non hanno ancora concesso questa relazione così fisica anche con gli spettacoli. Come approfitto per anticiparvi che Olivier P sarà tra i nostri ospiti nelle prossime puntate, quindi avremo modo, insomma, di tornare su questo formidabile tratto del Rodano. Adesso un brano ci accompagna al notiziario, è Nicole Bernegger, Don't Stay Away, giusto appunto, non stare via magari come quegli spettatori, e poi ritorniamo qui a Passione Rodano a parlare della lingua. Ricominciamo parlando della lingua, di questa cultura del basso vallese. Ci sono moltissime cose da raccontare, state con noi, a tra poco.
From other boys, that's why I want you to share my world. Make no mistake, I'm on to you. That's why I love the things you do. You see, now me and you seem to share a certain chemistry. Maybe I'm on a trip. If so, that's where I wanna be. Don't stay away for too long. For you's getting stronger than strong, baby. My tank is empty and I'm running on E. I can't explain it, just what's happened to me. Maybe I'm strong, but you make me weak. Right or wrong, you got just what my doctor
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Ancora un buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un saluto da parte mia naturalmente, ma anche da Sabrina Faller oggi con me, da Simone Buvoli in regia, naturalmente da tutti i nostri inviati che, come avete sentito già in alcuni casi, in pista letteralmente lungo il corso del Rodano. Prima di ripartire dunque con i reportage oggi di Raffaella Barazzoni, avete sentito, abbiamo sentito nel notiziario questo ventennale di Srebrenica. Insisto ancora un momento, spero mi perdonerete su questa memoria che c'è davvero nell'archivio di Rete2, quindi non solo il tutto scorre dello scorso anno con diverse puntate dedicate alla Drina e al dramma di Srebrenica, ma anche gli spazi degli ospiti che abbiamo avuto, come Roberta Biaggiarelli, che ha raccontato attraverso il teatro, racconta e lo fa anche in queste giornate attraverso il teatro, quella che è la memoria di uno dei più orrendi massacri del XX secolo. Dunque tutto questo naturalmente nell'archivio, ma noi riprendiamo il corso del nostro fiume e lo facciamo, come anticipato, con i reportage di Raffaella Barazzoni. Ora Raffaella ci riporta su un tema importante, che è quello della correzione del Rodano. Cosa significa correggere un fiume? Di fatto i fiumi vengono corretti in maniera sistematica laddove hanno a che fare in qualche modo con la vita degli uomini, e quindi in Europa di fatto sono ben pochi i fiumi che non subiscono in qualche modo questo tipo di intervento. Poi magari si scopre che l'intervento fatto nel tempo non è più adeguato, o addirittura c'è un grande dibattito lungo alcuni fiumi sul fatto di rinaturare, quindi di riportare delle condizioni preesistenti. Ecco, andiamo però adesso con Raffaella Barazzoni, ci porta a Sion, ci aspetta a Sion in compagnia di Tony Arborino, che è responsabile per il canton vallese del progetto della terza correzione del Rodano.
Sion, il capoluogo vallesano, poco più di 30.000 abitanti. Sion è una tranquilla cittadina con un affascinante centro storico e una parte industriale. Basta guardarsi attorno per capire quanto anche qui la presenza del fiume sia radicata. Rue du Rhône, Hotel du Rhône, Radio Rhône, Pizzeria du Rhône e naturalmente un Pont du Rhône. Non molto lontano da qui ho appuntamento con il mio prossimo ospite, che è Tony Arborino, e da lui ci faremo spiegare nei dettagli questo terzo progetto di correzione che ricorre in ogni discussione relativa al fiume.
Si parla di un progetto di una trentina d'anni, di più di 2 miliardi di franchi di lavoro su 160 chilometri. Siamo veramente una scala enorme, è il più grande progetto svizzero di protezione contro le piene. Si deve lavorare oggi a fare questa terza correzione perché quello che si è fatto nella prima e nella seconda ormai non basta, la sicurezza di quello che abbiamo costruito questi ultimi 50 anni nella pianura. Abbiamo già fatto dei lavori come qua, per esempio a Sion, che è la capitale del Valese, abbiamo già fatto dei lavori urgentissimi per rinforzare le dighe, per batterci dentro una parete di metallo che impedisce che la diga salti in caso di piena del Rodano. Parlo di diga perché normalmente si parla di argine, ma bisogna immaginare che questo corso d'acqua ha, diciamo, un argine di terra che è alto 3-4 metri 50 al di sopra della pianura. Vuol dire che proprio il fiume in piena è più alto della pianura. È uno dei nostri problemi, che quando salta uno di questi argini, ovviamente le inondazioni vanno molto lontano. Dunque, primo lavoro, rinforzare. Secondo lavoro, dare più spazio al corso d'acqua, come abbiamo cominciato a fare a Viege, dove è importante poter far passare una volta e mezzo più acqua che oggi.
Questo significa anche ridefinire il rapporto proprio con il fiume, un concetto anche di rinaturazione del fiume che si sta portando avanti.
Infatti, perché oggi per ragioni tecniche abbiamo bisogno di spazio, e poi per ragioni anche di applicazioni delle leggi a livello svizzero, un corso d'acqua quando si rifà oggi si rifà nell'intenzione di rifarlo il più vicino possibile allo stato naturale. Però ovviamente siamo in una pianura che è già molto costruita, le possibilità sono ridotte. Comunque, quando si può, si dà un po' di spazio di più al fiume per queste ragioni qua.
Ci mettiamo magari in un posto un po' più riparato, magari ci cerchiamo, c'è talmente tanto vento. Allora, per tornare alla nostra correzione, però è un intervento che sottrae del terreno agricolo, da qui anche le opposizioni.
Infatti è un progetto che cambia la dimensione del fiume, dunque in pratica c'è bisogno di superfici oggi utilizzate dall'agricoltura. Questo significa che si deve discutere con l'agricoltura, trovare una possibilità di diminuire veramente al minimo questa sostrazione di terre e poi se no di accompagnare con delle compensazioni anche questo, diciamo, impatto all'agricoltura.
Mi accennava prima appunto la necessità di prevenire queste grandi inondazioni. Qual è stata l'ultima tracimazione del fiume? Cosa è successo? Che quadro si è presentato alla regione?
Abbiamo avuto tre piani molto importanti nell'87, il 93 e poi quella grande del 2000. Quella del 2000 il Rodano è straripato a diversi posti, ha inondato parecchi terreni nella pianura e lì si è veramente visto che la terza correzione del Rodano era necessaria. Comunque la decisione era già stata presa dal Gran Consiglio, che aveva deciso tre settimane prima della piena che si doveva fare proprio la terza correzione, quando si era pensato quello che si poteva rischiare con le piene dell'87 e del 93.
Ma c'è un rapporto con i lavori che si sta facendo sul tratto francese proprio di rinaturazione, che sono dei grandi progetti da Lione in giù?
Qua sul Rodano in Svizzera siamo proprio su un progetto che ha come obiettivo principale di migliorare la sicurezza. Ci sono 100.000 persone che abitano nella pianura che devono essere protette. Ci sono anche persone che rischiano la vita quando c'è la rottura di un argine. Dunque la natura viene, ma diciamo più come conseguenza che come essenza proprio del progetto. Sulla Francia, a Lione per esempio, fanno delle cose molto belle anche per gli animazioni, per le persone. Questo si farà sul fiume dalle parti nostre anche perché lo spazio dato per la sicurezza permette di cambiare un po' le cose. Qua a Sion, per esempio, si parla di fare qualcosa di molto vicino alle possibilità di utilizzare il Rodano per la passeggiata, per fermarci un momento con dei sedili, con dei posti per fare anche un po' la festa la sera.
Senta, le posso chiedere, lei personalmente che rapporto ha col fiume? Mi diceva prima, è la spina dorsale del Vallese.
Ma diciamo, in Vallese, se prendo l'esempio di mia madre che viene proprio dalla terra del Vallese, il fiume è un posto piuttosto scuro, è un posto dove l'espressione che c'è da noi quando vogliamo suicidarci si dice vado a buttarmi al Rodano. E dunque è qualcosa di abbastanza negativo. Adesso una delle nostre ambizioni, ma non è in prima linea, è proprio quella di dare sicurezza, dare un viso più umano al fiume e di cambiare quella, diciamo, visione di morte in una visione di vita, il che è possibile perché il potenziale è gigantesco.
Bonjour.
No, excusez-nous.
T'inquiétez, il y a on parle pas de vous.
Non, on parle du Rhône.
Voilà, c'est l'état du Valais pour la troisième correction du Rhône.
D'accord.
Et puis, madame travaille à la radio suisse italienne et puis elle voulait m'interviewer sur les berges du Rhône, mais il y a tellement de vent qu'on s'est permis de descendre chez vous pour être un peu à l'abri.
Non, mais ça ne dérange pas. Pas du tout, simplement qu'on se demandait ce qui se passe.
Profitez du petit abri entre votre maison et la digue. Est-ce qu'on peut continuer comme ça?
Vous pouvez continuer, pas de problème. On est très bien avec le Rhône à côté.
Ah, on est très bien. Parfait.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Ma questa visione un po' funesta deriva anche dal colore del Rodano?
Deriva dal colore, deriva dal fatto che se ci si butta al fiume non ci si torna, perché le velocità sono abbastanza importanti, anche perché il fiume è freddo e anche il colore un po' scuro da tutti quei detriti che vengono dagli effluenti del Rodano.
Lei approfitta del Rodano nel suo tempo libero?
Sì, io come tanti altri facciamo gite, facciamo corsa a piedi, facciamo bicicletta e lungo il Rodano. Pensiamo che questo potenziale è già un po' utilizzato oggi, ma che si può ancora migliorare per il futuro.
Avete sentito quante suggestioni da questo primo racconto di Raffaella Barazzoni della giornata di oggi? E dunque mi viene davvero naturale porre la prima domanda alla nostra ospite. Vi ricordo Veronique Arletta, che ringrazio di essere qui con noi oggi. Dunque, Veronique, professione?
Insegnante di francese.
Di francese. E la relazione con il vallese qual è? Così chiariamo subito.
Sono vallesana. Sono nata proprio sulla sponda destra del Rodano, a Fuy, in mezzo ai vigneti, E ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto Arborino.
Riconosce questo elemento A della spina dorsale, B dell'elemento del suicidio, insomma un po' inquietante.
Ma sì, assolutamente. Per noi, io sono cresciuta proprio vicino al Rodano, per noi il Rodano era la zona proibita. Non si poteva andare, non si doveva fare la passeggiata e non c'era proprio modo di farlo. Un po' perché era veramente, come ha detto Arborino, il fiume dei suicidi. Ma anche perché secondo me c'è anche un altro aspetto, che era proprio sulle rive c'erano anche gli innamorati che andavano, quindi c'erano scene che non dovevamo vedere.
Quindi almeno un doppio ordine di
assolutamente
problemi.
Assolutamente aggiungerei questo lato qua. Io forse da bambina la cosa che mi scioccava di più era il fatto che chi aveva dei gattini e non poteva tenerli perché avevano troppi gattini, invece di passarli al cloroformo li buttavano nel Rodano.
Insomma, quindi c'è un elemento un po' noir in questo Rodano.
Eros e Thanatos, siamo lì.
Assolutamente. Beh, d'altra parte il fatto che appunto Veronique ci racconta di questa doppia presenza, innamorati, suicidi, a volte le due cose drammaticamente non sono nel teatro, si accompagnano. E poi c'è la velocità, il fiume è davvero forte, si sa.
Ma penso che sì, è un fiume, non saprei neanche dire la profondità del fiume, secondo me non è così profondo, perché mi diceva un'amica la settimana scorsa che quando veramente è molto asciutto, quando il clima è molto secco e molto caldo da molto tempo, per esempio si vedono a Sion anche dei sassi proprio della roccia del fondo, cosa che io non ho mai visto. Però è velocissimo, è freddissimo e poi penso che sia stato reso ancora più veloce dal fatto delle correzioni che hanno contribuito.
E poi non dimentichiamo che quando parliamo di fiumi di questa natura, cioè di un fiume alpino, c'è un regime torrentizio ancora molto vicino, perché siamo nel grande imbuto del Vallesano, quando si scarica magari coi temporali nel bacino idrico, bene, le cose cambiano rapidamente.
Ma forse lei prima ha parlato di spina dorsale, sì. È veramente la spina dorsale del Vallese, che però ha un problema enorme, è che è troppo rigida, manca di flessibilità assolutamente, e penso che questa correzione, cioè prima era una è sempre stata una colonna portante del territorio, non direi del cantone perché il cantone esiste non da tantissimo tempo, ma proprio del territorio tra queste due catene alpine, cioè di montagne. E però era una colonna estremamente flessibile con tutti questi meandri che aveva e li ha tolti, quindi i problemi sono veramente quelli, quindi è diventato non solo una colonna, una spina dorsale, ma proprio una cosa tagliente addirittura, una cosa che fa male anche.
Ecco, oggi in particolare nel primo dei reportage che abbiamo mandato in onda, che vi ricordo ritrovate tutti sul web, Orazio ci ricordava quanto, come dire, lo ha fatto in maniera istintiva, ha detto passiamo dal mondo bucolico alpino a questo mondo che è camion di fatto, che è intervento dell'uomo sul territorio. Ecco, qui siamo davvero passati in una terra dove credo ogni centimetro quadrato è ormai manipolato.
Sì, la pressione sul territorio, e io che torno dalla Valle del Rodano, ma anche da altre zone perché sono stata nelle Cévennes quest'ultima settimana, mi colpisce veramente la pressione della popolazione, cioè la pressione umana sul territorio, e il Vallese è veramente estremo. Io vado regolarmente in Vallese e vedo che anche nel villaggio dove sono cresciuta, cioè già il villaggio è più che raddoppiato nell'arco di 20 anni, e poi tutto quello che era un paesaggio di vigneti assolutamente incontaminati è stato costruito tantissimo, e in modo anarchico, in modo anche poco rispettoso dell'ambiente.
Insomma, quindi un successo in termini naturalmente antropici, visto che evidentemente le motivazioni, sì. Ma la sua sensazione di una gestione
molto discutibile anche del territorio, e sì.
Territorio di cui torniamo a parlare tra un momento. Allora io voglio condividere con voi, naturalmente con la nostra ospite, un altro brano di Sylvie Bourbon che ci riporta a sentire quello che è appunto l'idioma del territorio, e poi ne parliamo. L'Ubella Marè, sentiamo.
Lilo vek tu quindel well tot shem
是洛林达那些美也如拉绿马车奔那走绿洛维Près des lèvres, un homme comme une enfer pas d'eau, chira non j'a poché de là. Ma libelle amare, le tzot son âme mi bas. N'a chaîne, mais y'a j'double.
Sylvie Bourbon, Lou Bellamar, innanzitutto, non con l'accento in coda, come ho detto io nel lancio, e me ne scuso, e con questo avrete capito quanto per me sia, come dire, difficile la comprensione, pur avendo un orecchio francofono, insomma, non mi è del tutto, eppure, intanto il significato del titolo di questa canzone.
La suocera.
La suocera, però... quindi la belle-mère che...
sì. Che però appunto io lo devo
una
essere...
vallesana questa cosa no. La capisce al volo?
No, assolutamente no. Io non ho mai parlato il patois, però Sylvie Bourbon viene da, penso che sia nata, cresciuta a Nanda, che è sulla sponda sinistra, e sono pochissimi i posti in cui c'è ancora gente che parla e cresce col patois, sono praticamente tutti sulla sponda sinistra. La sponda destra, penso essendo stata molto occupata anche dal turismo, per esempio a Montagnacron, pur essendo in alto, in montagna, ovviamente non si parla più di patois. E lei è cresciuta a Nanda, so che c'è Laurence Revet, anche lei, che è di Evelaine, che canta anche in patois, e poi ci sono persone a Eremons, dove penso che addirittura i consigli comunali si svolgono anche in dialetto locale, però sono veramente rimasti pochi posti, sono posti abbastanza isolati o che erano nel passato abbastanza
ecco,
isolati.
Ecco, di fatto delle isole linguistiche in un mare che oggi è francofono, che è un normalissimo...
E che è francofono da tempo, perché, perché in realtà è stato... Cioè, veramente il patois è praticamente morto in modo veramente brutto, direi, perché praticamente c'è stata una campagna a livello dell'educazione pubblica già all'inizio del Novecento in cui chiedevano, cioè le autorità chiedevano ai genitori di non parlare dialetto con i propri figli perché il dialetto veniva considerato una forma... diciamo impura, sgrammaticata del francese e quindi per dare più possibilità di emergere a questi figli, visto che l'obiettivo dell'educazione pubblica era proprio quello di far emergere una certa elite all'inizio del Novecento e quindi pensavano che sarebbero stati più armati per la vita se avessero parlato solo francese o è un buon francese. Ed erano anche molto severi con questo perché venivano puniti i ragazzini che parlavano francese anche nel cortile che non parlavano francese anche nel cortile della scuola, come c'era tutta una serie di non direi di punizioni ma proprio anche sulla base della vergogna, cose che tra l'altro cioè, hanno agito nello stesso modo in Bretagna francese, per esempio, anche nelle province in cui si parlavano non si parlava francese, e quindi so che hanno usato proprio gli stessi metodi, proprio per sradicare la lingua. È peccato perché il patois vallesano, in realtà, come non solo quello vallesano, ma insieme al patois di Friburgo, Neuchâtel, Vaud, Ginevra, ma anche della Savoia e del Val d'Aosta, erano in realtà, fino a Digione, erano in realtà una lingua che si chiama franco-provenzale, che praticamente è una via di mezzo tra il francese a nord e il provenzale a sud, e quindi era proprio una lingua a sé ed è andata praticamente scomparsa. Lingua che era anche molto prestigiosa perché era legata alla corte di Savoia. E ovviamente la Francia ha lavorato tantissimo sulla centralizzazione dello Stato già in epoca lontana
culturalmente diciamo. Ma
non solo politicamente, quindi anche culturalmente e anche linguisticamente, perché veniva percepito come una specie, cioè il mosaico non era concepibile, l'idea del regionalismo non era concepibile, e quindi si è tentato proprio di unificare la lingua con grande successo anche in Francia, ed è capitato per altri motivi, ma comunque è capitato in vallese, nella Svizzera francese, proprio con questa idea che il patois non era una lingua ma era una versione scadente,
una lingua di poveri? una lingua di contadini, una lingua di bracciantato,
una lingua di persone che non sapevano parlare, ecco.
Di lingua di persone non colte, sì. Cosa che peraltro bisogna dire rappresentava, o meglio può essere inserita in quel grande flusso che appunto all'inizio del XX secolo investe migliaia di dialetti o lingue territoriali a nord, a sud delle Alpi, a sud addirittura diventa i veri e propri programmi della cultura della lingua italiana. Insomma, era un tempo in cui non c'era spazio per una lingua identitaria, come avremmo detto in tempi più recenti. Ecco, oggi, al di là naturalmente di Silvio Bourbon, di alcuni artisti, che cosa rimane nell'uso reale?
Ci sono delle compagnie teatrali che fanno sempre dei teatri in patois. Penso che ci sia stato comunque una specie di riemergenza di volontà di riacquistarlo, perché anche in zone come Nanda o Evolène o Eremons, che ho citato prima, anche lì c'è stata una presa di coscienza negli anni, penso, 70, non tanto prima, e quindi si cerca di salvare quello che si può salvare. Però è rimasto veramente poco. Io direi che quello che è rimasto di più sta nell'accento regionale, nelle parole, nei regionalismi, perché è una lingua abbastanza diversa, gli accenti sono molto forti e anche le espressioni,
alcuni termini, alcune espressioni, frasi idiomatiche,
sì, ma tantissimi. Proprio se io dovessi parlare proprio come si parla in vallese, non dico neanche ai miei allievi perché sarebbe un po' fuori tema, ma anche con degli amici francesi o vodesi, anche solo c'è una differenza lessicale abbastanza forte, la cadenza anche è molto diversa, l'accento proprio è rimasto proprio sulle aperture delle vocali, sul modo di parlare, proprio sull'accento, ecco.
Insomma, una questione anche di orecchio che si riconosce dunque evidentemente, ma quando dice espressioni tipicamente vallesane, ce n'è qualcuna che le viene in mente che fa parte della... della...
Oh. Beh, bisogna indicarmi un campo lessicale, un ambito, perché...
Ah, sì, no, per esempio familiare, sì, mi viene in mente, sì. Nelle famiglie di solito... Sì.
Ah, ne ho una bellissima, okay, che usava sempre mio padre. Quando si parla proprio del coccolone della casa, dell'ultimo figlio, tante volte così si parla di Sanchon. Lo Sanchon, sì, Sanchon. Penso che sia quello che sta sempre nel grembo, nel seno, sul seno della mamma. Immagino, non sono sicura, però potrebbe essere. Lo Sanchon a sa maman è proprio una cosa, proprio una parola di carezza, si dice, proprio, certo, una parola molto tenera. Oppure qualcuno che è piccolo e tozzo si dice Crazè.
Crazè.
C'è il crazè della famiglia, cioè proprio quello che è rimasto piccolo, tondo.
E che magari rimane piccolo famiglia, anche quando sì, non è più tanto, come appunto accade nei linguaggi, sì, familiari.
Ecco, però ce ne sono tanti.
Ipotesi e possibilità, perché dicevo poc'anzi, ci sono in tutta Europa una serie di lingue o dialetti che sono stati di fatto annientati da processo culturale, in alcuni casi con più o meno successo si cerca di diciamo di reintrodurre queste lingue nel territorio. C'è qualcosa del genere nel vallese, oppure si considera, come dire, un patrimonio quasi archeologico, culturale?
È un patrimonio archeologico praticamente. A parte queste reazioni abbastanza sporadiche, abbastanza localizzate che ho detto prima, veramente c'è un centro di studio a Neuchâtel, c'è il centro di dialettologia della Svizzera francese, che veramente fa studi, registra gli ultimi locutori del dialetto e li sta registrando. E veramente si sta agendo come per le lingue del Pacifico che stanno scomparendo, certo, a velocità altissima, quindi si cerca proprio di registrare il più possibile i locutori ancora vivi, ancora, cioè proprio anche lì si registrano proprio su frasi molto standardizzate, si chiede di dire quanti anni hai, di dove sei, chi è tuo padre, parlami della tua famiglia, cose del genere, proprio per avere una memoria poi per poterlo usare come paragonando, no? Cioè da, certo, una lingua all'altra, e qui sono studi veramente molto sviluppati, però siamo a livello proprio di archeologia.
Devo dire, Veronica Arletta mi ha fatto pensare per associazione alla grande riserva dei semi del mondo alle isole Svalbard, cioè come qualcosa che sappiamo essere lì, però in realtà, sì, non l'ho mai visto e credo, sì, la maggior parte di noi non vedrà, sì, mai. Tutto questo per quanto riguarda la lingua. Ci sono però tutta una serie di altre questioni. Poco fa Veronique parlava di sponda sinistra, sponda destra. Adesso io vorrei tornare su queste sponde, appunto, su queste distinzioni. Lo faremo tra poco. Adesso però vorrei condividere un altro brano musicale e poi vi anticipo un collegamento telefonico. Vi ho detto che oggi tra i molti spunti di questa giornata c'è anche naturalmente il 150° anniversario del Cervino. Ne parleremo tra poco con un collega, con una guida, insomma qualcuno che conoscete, credo, conoscete bene per chi è appassionato di montagna di sicuro, e dunque lo raggiungiamo tra un sentiero e l'altro. Intanto dai Black Eyed Peas, I Got a Feeling, lo sentiamo insieme. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey.
Let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my car.
Like on my car.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down. Con i Black Eyed Peas, I Got a Feeling, ora il feeling l'abbiamo davvero col Cervino, come vi ho anticipato, e parliamo di questa formidabile montagna. Lo facciamo con Mario Casella. Intanto Mario, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Mario Casella, giornalista, guida alpina, lo conoscete anche per il programma Sottosopra, insomma i suoi interventi nel palinsesto, insomma la sua presenza nel palinsesto di RSI, ma in questo momento a tutto campo su questo anniversario. Ecco, diciamolo subito Mario, domani sera, giusto, domenica 12 luglio 20:40, programmazione speciale, di che cosa si tratta?
Sì, domani sera proponiamo questo documentario realizzato dalla televisione svizzero-tedesca con altre emittenti europee di cui la RSI è anche partner coproduttivo, che porta il titolo Il giallo del Cervino, l'abbiamo intitolato così nella sua versione italiana che abbiamo curato. È un lungo documentario di Geri Venzin e Tilman Dremme che ricostruisce la celebre tragica scalata di 150 anni fa e propone una sorta di inchiesta storica con l'ausilio anche dei più moderni metodi d'analisi per stabilire cos'è realmente accaduto sulla montagna il 14 luglio del 1865.
Insomma, un Cervino CSI con alcuni elementi che ancora sono da ricostruire nonostante tutto questo tempo.
Esatto, anche perché ci sono parecchie versioni, si va dalla versione che sostiene l'ipotesi del semplice incidente, per quanto tragico sia stato, fino alla più diabolica, diciamo così, del taglio della corda da parte di un membro di questa ormai storica cordata. E a commentare le immagini di questo documentario, ma anche a parlare di cosa è stato e cos'è il Cervino oggi, avremo due ospiti molto autorevoli, sono due alpinisti che vivono ai piedi della montagna sui due versanti, quello svizzero con Simon Antamatten, che è uno di questi fratelli giovani, giovanissimi, che abitano, sono cresciuti a Zermatt e che praticano un alpinismo di altissimo livello. E per il lato italiano avremo Hervé Barmas, che è molto conosciuto in Italia e che vive ai piedi della montagna, appunto sul versante della Val Tournanche.
A proposito di Patois, mi viene in mente ovviamente la Valle d'Aosta, quindi questa rotazione anche linguistica intorno al meraviglioso gigante che è il Cervino. A proposito di Cervino, Mario, la scorsa puntata, o meglio la prima puntata del nostro viaggio sul Rodano, abbiamo iniziato in evidenza inevitabilmente dai ghiacciai. Ecco, questa riduzione davvero in una fase di impressionante accelerazione. Tu che frequenti in maniera sistematica il Cervino, non solo, ma visto oggi parliamo di questa zona, hai avvertito lo stesso preoccupante accelerarsi del fenomeno dello scioglimento?
Ma guarda, indubbiamente, purtroppo. Io ho avuto modo recentemente ancora di recarmi, se non proprio ai piedi del Cervino, per delle riprese per questo programma di Sottosopra, tra l'altro con una storia che proporremo nelle prossime settimane, che percorre un po' le rive del Rodano. Stiamo seguendo questo sportivo alpinista ticinese Marco Bernasocchi, che per ogni cantone svizzero parte dal punto più basso del cantone e va fino al punto più alto, tornando poi al punto di partenza. Per cui siamo partiti dal lago Lemano con lui in bicicletta alle 8 di mattina e abbiamo tentato di salire con lui la punta di Fur nel massiccio del Monte Rosa. Io mi trovavo alla capanna Monte Rosa per le riprese di questa sezione della salita e frequentando queste montagne ci sono dei metodi molto semplici, puramente pragmatici, per misurare il ritiro sia della lunghezza ma soprattutto della massa, no? Del ghiacciaio.
Certo.
E per esempio per accedere alla capanna Monte Rosa ci sono sul sentiero normale delle scale che vengono montate alla fine di ogni inverno per scendere sul ghiacciaio, perché il ghiacciaio scende proprio di livello e ogni anno bisogna attaccare dei pezzi, e quest'anno era impressionante vedere quanto in basso sia la superficie del ghiacciaio. Questo avviene anche nel massiccio dell'Oberland Bernese, per esempio con la capanna Concordia, dove ogni anno sul ghiacciaio dell'Aletsch vengono aggiunti 5, 6, 7, 8 metri di scale. Quindi questo è un semplice modo di visualizzare molto concreto che chi frequenta con assiduità, diciamo, questi ghiacciai purtroppo deve riscontrare. Un'ultima cosa, la calura di queste ultime settimane sta producendo un effetto di scioglimento che è veramente impressionante. Quando si cammina sulla superficie di questi ghiacciai in queste settimane ci sono dei veri e propri fiumi, già non gela di notte, l'isoterma di 0 gradi negli ultimi giorni era attorno ai 4.500.
Sì, impressionante, ho verificato appunto questo dato che in fondo un po' per tutti è la misura di tante cose in montagna, 4.500 metri, insomma davvero c'è poco sopra quello.
Per noi quando partiamo al mattino d'estate si parte alle 3, alle 4 di mattina per scalare questi 4.000 e di solito si parte tutto gelato, tutto silenzioso, ghiacciaio, non si muove niente. Qui adesso è come camminare in mezzo a una palude con dei fiumi che scorrono a destra e a sinistra, è molto preoccupante.
Ecco, Daniel Farinotti, il nostro ospite della prima puntata, glaciologo al VSL, a un certo punto della trasmissione ha detto una cosa che personalmente mi ha colpito molto. Metto sì, perché sostanzialmente non abbiamo, è probabile che non vedremo più il ghiacciaio del Rodano nel corso di questa generazione, cioè stiamo parlando di tempi, siamo abituati anche in questi ambiti a tempi geologici, qui invece entriamo non solo nel tempo storico ma addirittura in quello di una vita. Ancora una domanda a Mario Casella. Il mito Cervino direi che è più che mai forte e solido, attrae e attira visitatori da ogni parte del mondo, dall'Oriente in particolare c'è una vera e propria passione. Insomma, in queste settimane tanti eventi e tanti visitatori.
Tanti visitatori ai piedi della montagna, ma anche sulla montagna. Quello del sovraffollamento di una montagna come quella del Cervino è divenuto negli ultimi anni un problema soprattutto per la sicurezza e il pericolo. Ricordo che il Cervino, pur essendo la montagna perfetta anche sul piano geometrico, no? Una piramide slanciata, molto verticale, perfetta, è una montagna con una roccia molto friabile e quindi questo comporta che quando si è sotto qualcun altro che sta scalando sopra la propria testa c'è sempre questo pericolo che è il pericolo principale di questa montagna di ricevere dei sassi dall'alto, no? Quindi quando si parla oggi di una media annuale di 3.500 persone che salgono in vetta ogni anno su questa cima, e il tutto è concentrato in poche settimane all'anno, quindi in 3-4 settimane estive. Quindi lascio fare voi il calcolo, ci sono delle giornate in cui ci sono più di 100-150 persone sulla vetta, e non è che si cammina come sul lungolago di Lugano, insomma, è veramente affilata la cresta, è obbligata, ci sono delle corde fisse dove bisogna agganciarsi, e quando il problema diventa la discesa, perché quando si scende, anche se si è veloci, poi si incrociano le cordate che salgono.
Ecco, qui è la guida alpina che parla, e approfittiamo, ringraziando Mario Casella di essere stato con noi questa mattina, come dire, per invitare sul Cervino e non solo alla massima prudenza, e nei due ambienti forse che per l'uomo moderno appassionato di spazi liberi possono essere più pericolosi. Il primo in realtà è il traffico, per cui l'invito è soprattutto rivolto a chi guida, ma naturalmente, insomma, la montagna, lo spazio aperto richiede rispetto e attenzione. Grazie a Mario Casella, grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ricordo ancora speciale Cervino domenica 12 luglio, cioè domani 20:40, programmazione speciale, e anche in questo caso, ormai lo sapete, io sono appassionato delle belle pagine web, 150 anni dalla conquista, uno speciale su rsi.ch, in questo caso è la 1, e davvero trovate moltissimo materiale. Veronica Arletta, mai arrampicato, mai salita sul Cervino?
No,
non ancora?
No, ma non lo farò mai, ma proprio per questo problema di sovraffollamento di cui ha parlato Mario Casella, perché sono molto sensibile anche al rispetto del territorio. E poi sinceramente ci sono altri... Secondo me è quasi più bello vedere il Cervino da un altro punto di vista piuttosto che vedere il mondo dal Cervino.
Dal Cervino, d'accordo.
Non lo so.
Cervino, assolutamente uno spettacolo, come dire, eterno, che non stanca mai. Ora torniamo davvero nel cuore del Vallese, e lo facciamo, il cuore di una radio, sapete, sono le voci in questo caso sono quelle di Radio Rona FM. Dunque, Raffaella Barazzoni ci porta a pochi passi di fatto da Sion, dove una radio che ha una storia trentennale, anche un po' particolare, racconta, dialoga e conosce a fondo il territorio in cui opera. Lo sentiamo.
De 16h à 19h, Fabrice Maillard sur Rhône FM. Je vais tout dire à ta mère.
C'è né avec Radio Martini en 1984.
Radio Ron nasce nel febbraio del 1984 assieme a Radio Martini. Come vede, accanto a Rodano, che rimane una presenza costante. Eravamo proprio agli inizi delle radio locali in Svizzera e ci collocavamo nella scia di quanto stava capitando in Francia con Mitterrand, che aveva liberalizzato il mercato. Anche il nostro paese ha seguito questa politica, per cui si è dato avvio a dei piccoli test un po' ovunque e non solo in Romandia. Per 4-5 anni siamo andati avanti così. Poi abbiamo ottenuto da Berna una concessione per diffondere in FM da Sierre a Saint-Maurice, concessione che si è poi estesa da Visp a Aigle. Ora possiamo diffondere in tutta la Svizzera romanda in DAB+. Quindi gli inizi risalgono all'84, mentre l'assetto attuale si è consolidato nel 90.
Qui in tant tutti i giornalisti, hormis moi-même.
La nostra guida a Radio Ron FM è Fabrice Germanier, caporedattore. Iniziamo la visita dando uno sguardo alla sala di redazione che ospita una quindicina di redattori, una radio locale che si occupa di temi di prossimità.
Allora, evidentemente, i temi di portée, je dirais, cantonale.
Prima di tutto ci occupiamo di temi a carattere cantonale. Facciamo poca cronaca microlocale. Ci concentriamo su argomenti ed avvenimenti che hanno un impatto in tutto il Vallese. Politica, economia, energia, ambiente, aspetti sociali. Ci interessano queste cose. Anche il tema della sostenibilità ci interessa molto, anche per il fatto che Radio Ron FM è stato il primo media svizzero ad ottenere la certificazione ISO 9001 e 14001. E questo, dal 2006, ci ha obbligati ad avere un programma per lo sviluppo sostenibile.
Pour le développement durable, ça se fait sous le label Val Excellence ici.
Siamo alla caffetteria.
Ça, c'est le point de rencontre entre les différents services parce que c'est vraiment au centre de l'entreprise. On a la rédaction à l'ouest.
Questa è la caffetteria e si trova proprio al centro di tutto. Vede, da una parte c'è la redazione, da quell'altra i servizi amministrativi e pubblicitari. Qui c'è l'animazione e più là invece gli studi d'emissione. La caffetteria è come se fosse il centro di una stella e può accogliere 50-60 persone.
E come vi finanziate?
La cifra d'affari consolidata di Ron FM nel 2014 è stata di 8 milioni e mezzo di franchi, 7 e mezzo provenienti dalla pubblicità, 1 milione versato dalla SSR. Dunque siamo molto più dipendenti dagli introiti pubblicitari che non da quelli pubblici. Non è un male, soprattutto quando i conti dello Stato non godono davvero di buona salute.
Non sono pas forcément beau fixe. Voilà, ici c'est la suite, là c'est les bureaux des animateurs. Donc là, chacun a son poste. Et puis ici, je vous l'ai dit, c'est un studio de production de spots publicitaires et puis de jingles et de promos et autres.
Les souvenirs sur ON FM avec Titio et tout de suite, place à l'instant cadeau.
On fait uniquement en français parce que notre auditoire.
Noi produciamo trasmissioni solo in francese perché il nostro pubblico si situa, come detto, tra Sierre ed Aigle. E dunque, anche quando ci spostiamo nell'Alto Vallese, realizziamo interviste in francese, altrimenti il nostro pubblico non ci seguirebbe. Ci sono stati dei progetti per fare delle emissioni anche in tedesco. Sicuramente sarebbe un modo per avvicinare le due realtà linguistiche. Si è anche pensato a progetti da realizzare con la Val d'Aosta, dove ci sono molti francofoni, ma è un lavoro complicato che richiederebbe un sacco di risorse ed energie. Abbiamo avuto degli scambi su temi specifici, che poi sono stati tradotti in francese e tedesco, ma di collaborazione ce n'è poca, se non del tutto.
Ma le collaborazioni il y a pas ou peu.
Fabrizio Germanier, quali sono i temi che tengono banco in questo momento?
Allora, maintenant, les thèmes, c'est un peu comme pour l'ensemble de la Suisse.
Come in tutta la Svizzera, in questo momento sono le elezioni federali del 18 ottobre. Il Vallese avrà un seggio in più al Consiglio nazionale. Ci saranno in totale 8 deputati e quindi sarà una bella lotta. Però sappiamo già che alla fine ci saranno più vincitori che perdenti e questo stempera un po' gli animi. Poi ci sono molte discussioni sulla questione del diritto di riversione delle concessioni per lo sfruttamento idrico dei grandi bacini vallesani. Ricordo che, una volta scaduta una determinata concessione, gli impianti idraulici edificati su suolo pubblico o privato possono essere ripresi dalla comunità per effetto del cosiddetto diritto di riversione. Il Vallese si sta appunto preparando a gestire questa fase cruciale che arriverà tra il 2030 e il 2040. Sembra un periodo molto lontano, ma se non ci muoviamo in fretta non avremo nessuna possibilità di mettere le mani su queste risorse. È un dibattito che, è facile immaginare, ci impegnerà fino al 2020.
Questo è un gros débat che va nous occuper jusqu'en 2020, ci immagini si on va aller.
Gros succès depuis quelques semaines pour Wiz Khalifa. Vous venez d'écouter à l'instant avec See You Again.
Radio Rhône FM si trova nel quartiere industriale di Sion, vicinissimo al Rodano. Signor Fabrizio Germanier, che rapporto avete con il vostro fiume?
Quand on s'appelle Rhône FM, Radio Rhône auparavant, on a forcément un rapport.
Quando ci si chiama Radio Rhône FM, si ha evidentemente un rapporto molto stretto con il fiume. Dobbiamo ricordarci che in vallese ogni spostamento fa riferimento al Rodano. Si dice sempre salgo a Visp, salgo a Briga, scendo a Martigny, perché anche parlando si segue mentalmente il corso del fiume. Per il resto siamo un po' come i nostri colleghi di Radio Rottu. Qui ci sono un sacco di attività che si identificano con il nome del nostro fiume. Val Rhône, Rhône di qui, Rhône di là, ce lo ritroviamo ovunque. Sa, è un po' come vivere in un Grand Canyon, vette altissime da ambo i lati e nel mezzo una piccola piana. E noi che ci troviamo proprio al centro con il fiume che scorre al nostro fianco. Una presenza che certe volte diventa minacciosa e difatti la terza correzione del Rodano è un tema dominante perché a più riprese abbiamo vissuto delle esondazioni piuttosto drammatiche. Penso ad esempio al mese di ottobre del 2000 e ai danni che ci sono stati.
Des débordements notamment assez dramatiques en octobre 2000.
D'altronde, il rapporto dei vallesani con il Rodano è sempre stato un po' particolare. Da un lato c'è un po' di paura e qualche timore perché non sai mai fino a quando sarà clemente. Dall'altro vi è un sentimento di gratitudine, perché il Rodano ha portato un certo benessere, in quanto i sedimenti che si sono formati grazie alle sue acque hanno permesso all'agricoltura e all'arboricoltura di svilupparsi. Da quando è stato incanalato, è stato possibile avere delle ottime terre coltivabili. Però, quando scatena la sua collera, il legame si fa davvero difficile.
Inondation, c'était le sujet de la semaine. Alors, prenons le taureau par les cornes. Le Conseil d'État in corpore s'est déplacé à Rome pour demander la grâce divine pour les régions touchées.
Ecco qua dunque nel secondo racconto di oggi di Raffaella Barazzoni, approfittiamo per mandare un saluto ai colleghi di Radio Rotto, Radio Ron, dunque nelle due parti di fatto che abbiamo affrontato in queste prime due puntate, ve lo ricordo, staremo insieme, me lo auguro, fino alla fine di agosto, 9 puntate invece il nostro Passione Rodano lungo questo grande fiume che è svizzero e poi francese e che attraversa davvero delle regioni bellissime in termini turistici e così ricche di storie. Abbiamo sentito accennare al tema della riversione, il nostro glaciologo nella puntata precedente ti ha spiegato che anche loro sono mobilitati perché le aziende hanno bisogno di capire in che modo i ghiacciai saranno ancora in grado di svolgere quello che dal punto di vista della produzione idroelettrica era il loro compito, cioè assicurare la stabilizzazione del corsi d'acqua. Veronique Arletta, che è naturalmente la nostra ospite oggi, parliamo di queste due sponde, vengono continuamente citate. Allora, primo intervento che le chiedo, differenze fondamentali, come dire, visto che lei è una professoressa, mi sembra di quasi di interrogarla, non è mia intenzione, ma insomma, differenze fondamentali sponda sinistra, sponda destra.
Allora, differenze fondamentali direi sponda destra sole, sponda sinistra ombra.
Ecco,
direi
che cambia parecchio le cose.
Che cambia parecchio, anche se poi non è così
sì,
vero.
Sì, naturalmente.
Tra l'altro a proposito di sponda sinistra e di ombra, sto pensando a uno scrittore vallesano, Jérôme Maisot, che ha proprio scritto, mi sfugge il titolo del suo scritto, del suo racconto, comunque lui parla del suo paese perché è cresciuto a Verneuillat, che è un paese che è proprio sta all'ombra, sulla sponda sinistra, e immagina che si potrebbe vendere in scatola dell'ombra a persone un po' in tutto il mondo, a tutte queste persone che non hanno abbastanza ombra e che desiderano l'ombra.
E c'è davvero chi ne avrebbe voglia e bisogno.
Assolutamente. E io invece sono cresciuta per esempio al sole, sulla sponda destra.
E infatti ci diceva vigneti.
Esatto, quindi sponda destra, vigneti. Tanti vigneti, anche troppi vigneti a volte, zone con una vegetazione molto, per esempio le folataires che sono proprio a due passi da dove sono cresciuta io, con una flora molto particolare, con un clima submediterraneo, con dei cactus, con delle orchidee speciali, con veramente una ricchezza enorme. Ecco, questa è la sponda destra, proprio così detto, in modo molto veloce. Poi la sponda sinistra invece, con tutti i frutteti, con le albicocche che hanno bisogno di non troppo sole, quindi sono tutte, c'è tutta la ricchezza, probabilmente molta più biodiversità.
Quindi, come dire, anche da questa sintesi di cui ringrazio Veronique Arletta, è un invito, è vero che noi percorriamo il Vallese nel suo sviluppo, diciamo, naturale, quindi da est a ovest, ma in realtà bisogna, per approfondire, fermarsi e farlo sulla linea nord-sud, in modo da apprezzare quanto questi luoghi siano in grado di cambiare. Abbiamo fatto le 11:26, allora io direi di sentire insieme un Peter Gabriel Dannata che ci porta al nostro notiziario, poi torneremo perché le differenze appunto di questo spazio sono profonde, l'antropizzazione è notevole. Allora Veronique Arletta tra un po' ci racconterà anche alcuni aspetti davvero di come la presenza umana in questa regione sia da secoli così forte e raffinata. Adesso, a proposito, credo di poter dire di musica raffinata ma anche condivisibile, dunque Peter Gabriel, come vi dicevo, un When You're Falling 2001.
Thank you.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Soleggiato e molto caldo, avete sentito anche in questo fine settimana. Ancora un saluto da Gigi Donelli, bentornati al nostro appuntamento di Passione Rodano. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, avremmo detto piogge diffuse, copertura, tutta una stagione diversa, imprevedibile. In tutto questo l'acqua scorre, magari ce n'è troppa in alcuni momenti, ma serve sempre e da qui voglio ripartire. Da questo aspetto con la nostra ospite Veronica Arletta, che ringraziamo di essere stata e di essere con noi oggi in studio, perché nelle differenze tra il lato, la sponda sinistra e la sponda destra, emerge anche che su una delle due sponde, direi la sinistra se non ricordo male, quella più soleggiata, c'è, no, è la destra, segno bene, questo corretto, rifaccio, sulla sponda destra, che è quella più soleggiata, qui è esposta al sole, una richiesta maggiore di acqua, appunto gestita dall'uomo, ha portato a svilupparsi questa architettura di fatto idraulica e agricola che sono i BIS. Allora chiedo a Veronique di spiegarci esattamente di cosa si tratta.
Allora, i BIS sono, sembrano dei fiumi, in realtà sono dei canali scavati dagli uomini che risalgono al Medioevo. E certi non si sa neanche a quando risalgono, perché l'origine non è sempre molto evidente. E comunque per la maggioranza sono stati scavati nel Medioevo. Questi canali sono canali di irrigazione che praticamente vanno a captare delle acque, spesso delle acque di scioglimento dei ghiacciai, e i BIS conducono questa acqua raccolta un po' ovunque su percorsi a volte anche molto lunghi, perché ci sono dei BIS che sono lunghi più di 10 km e addirittura passano da una valle laterale all'altra. E tutto questo per fare convergere dell'acqua dove non c'era,
dove non c'era, dove serve. Perché questo è un po', lo sappiamo, esatto, che è paradosso, un grande fiume non significa per questo avere l'acqua che serve.
Esatto, anche perché bisogna, e questo forse i ticinesi non capiscono, cioè il Vallese ha un clima estremamente asciutto, è molto molto secco come clima, infatti io ancora adesso non sono abituata all'estate umida del Ticino, perché qui la vegetazione è molto rigogliosa, è sempre verde, piove tantissimo, soprattutto d'estate, in Vallese piove pochissimo, c'è veramente mancanza di acqua e quindi serviva quest'acqua. Ovviamente i BIS sono stati scavati tanti, cioè il bisogno è aumentato con i secoli, in particolare nel 300, perché era aumentata la popolazione e quindi servivano più culture, serviva più acqua, e sono opere monumentali ma veramente impressionanti, e che oggigiorno cioè, certi non sono più in uso e sono stati anche persi, invece ci sono molti BIS che sono ancora oggi ancora in funzione. Infatti io per esempio ho un mio fratello che vive vicino a Sion, a Bramois, e lui irriga il suo frutteto con l'acqua del BIS, e c'è un diritto anche sull'acqua dei BIS, perché è la divisione, la distribuzione dell'acqua è una cosa estremamente raffinata e abbastanza complicata, perché ognuno ha diritto all'acqua e quindi ci sono diritti di irrigazione, si mettono in acqua i BIS a certi momenti, e quindi una persona ha diritto all'acqua del BIS un certo giorno ma non altri, eccetera, quindi c'è proprio una distribuzione molto equa su tutto il territorio. E c'è anche bisogna anche mantenerli questi BIS, bisogna veramente fare molti lavori di manutenzione, infatti ogni primavera si comincia con la pulitura dei BIS, perché sono pieni di di foglie, di detriti, d'inverno, eccetera. Quindi vanno proprio puliti ogni primavera e messi in acqua.
Quindi dal Medioevo, adesso tra qualche minuto faremo un balzo addirittura ben prima del Medioevo, in una terra che ovviamente ha una storia plurimillenaria. Adesso invece è il tempo di sentire dove ci porta negli appuntamenti letterari di questo viaggio la nostra Maria Rosa Mancuso. In realtà ve lo anticipo, oggi il protagonista viene da lontano, ma nel vallese sceglie di trascorrere una parte importante della sua vita. Rainer Maria Rilke, sentiamo.
Era la più bella navata del vallese, la più folta, la più alta. Attraverso le sue colonne frementi si entrava nell'ultimo villaggio dei signori. I venti cangiavano in musica e voci. L'hanno saccheggiata, calpestata. Non c'è più nessun canto. Quel giorno Rilke ha dovuto rigirarsi nella tomba e capire come mai la sua lastra in pietra si è spezzata il giorno del funerale.
E ha un brano da A piedi da Rodano alla Maggia di Corinne B. La scrittrice era nata a Losanna nel 1912. Aveva vissuto a Parigi e viaggiato in Italia prima di tornare in Vallese, a Rarogne. Lì si stabilirà con il marito Maurice Chappat, anche lui scrittore. Nel cimitero di Rarogne c'è la tomba di Rainer Maria Rilke, morto nel 1926. Dopo una vita di vagabondaggi tra la Russia, la Germania e Parigi, nel 1920 aveva fatto una gita a Sierre e si era innamorato del paesaggio vallesano, uno dei luoghi più splendidi che abbia mai visitato. Lì ritrova l'ispirazione, finisce di scrivere le elegie di Duino e i sonetti a Orfeo. In francese scrive le quartine vallesane, in omaggio alla regione che lo aveva accolto. E che Maurice Chappat, in Ritratto dei Vallesani, Leggende e Verità, uscito nel 1976, descrive così.
Finito il tempo del pudore e del piacere di vivere tra di noi con qualche pera secca, una tortina di cavoli, storia antica. Finite le piccole lampade a burro, le grosse pietre dei mulini non macinano più nemmeno loro. Ora, nella nostra selvatica autonomia, c'era qualcosa che non si poteva spezzare. Resistevamo a tutto, addirittura con una risata da sempliciotti coraggiosi. Soprattutto, niente biglietti di favore per le valli. Vogliono vivere la propria vita come il poeta Rilke voleva morire la propria morte, senza anestesia.
Una regione con la sua lingua. Ancora Maurice Chappat.
Nel parlare vallesano, tutta la natura prendeva vita. Nel francese della borghesia e dell'amministrazione venivano nascoste le cose, venivano messe sotto celofan le nostre anime e ci sono rimaste. Come scrittore comincio a dire no. I no degli scrittori devono essere più violenti.
Un altro scrittore vallesano, Charles Ferdinand Ramu, fu accusato di scrivere male e di farlo apposta. Nato nel 1878, morto nel 1947, preferiva la lingua dei contadini al francese letterario e proprio per questo piaceva a Céline.
Prima deve mungere. Alle 4:30 d'estate, alle 5:30 d'inverno, l'inizio della sua giornata è per le grandi bestie dolci, dal ventre appesantito dal peso del latte, a cui prima dà da mangiare. E per fare questo sale sul mucchio di fieno e da sopra il mucchio, giù verso l'impiantito del fienile, lo butta con la forca. Quindi, attraverso le aperture che vi sono nel muro tra il fienile e la stalla, lo suddivide, quel tanto per ogni bestia, facendolo cadere nella mangiatoia. Poi entra a mungere. In quel momento arriva il padrone, oppure il figlio del padrone, o qualche volta tutti e due, quando i lavori urgono. E si legano sotto il sedere, con la cintola che si affibbia sul ventre, lo sgabello da mungere a un piede solo, e hanno sul capo la calottina di cuoio. Ognuno si avvicina alla propria bestia e comincia. Quando è estate, il rosa del mattino è già nel cielo, e un primo raggio di sole viene a rendere trasparente sulla porta la tela di sacco che vi pende. Allora si affranca la coda delle mucche a una sbarra di ferro sospesa per aria. Altrimenti, siccome l'agitano e ci si battono violentemente i fianchi per via delle mosche, si rischierebbe di prendersela continuamente in faccia. Ma quando è inverno non c'è né il cielo rosa né il sole, soltanto appesa al muro una lanterna a petrolio. E non occorre legare la coda alle bestie, perché anche le mosche non ci sono più. È il garzone che porta il latte al caseificio. Nel bidone, che è una brenta di ferro, arrotondata secondo la forma della schiena, con due corregge sulle spalle, 40-60 litri fanno un bel peso. Si incammina portandola verso il paese. Prende la strada del paese. A volte nella neve, e il buio e il freddo, oppure nel mattino chiaro, pieno del canto degli uccelli, lungo le siepi di biancospino, le braccia conserte e il busto chino in avanti, cammina con passo misurato, che regola sull'onda, come si dice. È che il passo si deve accordare all'ondeggiare del latte nella brenta, altrimenti esce dall'apertura, e quando i moti sono contrari, il fardello pesa anche di più. D'altra parte, si accorge che è inverno solo dal freddo che sente, che gli riesce sgradevole, e dall'oscurità e dal cattivo stato del sentiero. Si accorge che è estate solo dal sudore del suo corpo e dalla luminosità del sole. Non ha impressioni dolci o tristi che hanno i cuori malati. Vive unicamente nella propria carne, ed è per questo che non è infelice.
Maria Rosa Mancuso, nei suoi ritratti letterari, li ritrovate tutti nella pagina dedicata di Passione Rodano, ovviamente rsi.ch/fiume, in Passione Rodano, vi ricordo, ritrovate i ritratti, i racconti pedalando, quindi quelli fatti in sella, i reportage e naturalmente lo spazio per il concorso. Adesso, prima di salutarci, vi ricorderò appunto come partecipare e anche il perché. Veronica Arletta, qualche, diciamo, contributo a queste letture vallesane?
Sì, forse prima di tutto che Bi e Chapa sono veramente vallesani ramue, vodese di nascita, vodese di cultura e protestante, mi permetto di aggiungere, mentre il vallese è profondissimamente cattolico, e quindi ramue è l'esempio del cittadino che è arrivato in Vallese, è rimasto colpito da questo vallese,
catturato dal luogo.
Sì, però è anche qualcuno che non è della montagna, che vede la montagna, la racconta, però non è della montagna, e quindi contribuisce forse a rinforzare questo e a far nascere o a rinforzare questo mito del vallese come riserva di indiani in mezzo a un
cane. Di cui abbiamo parlato sì, già, con poi, una lingua particolare.
Poi, solo per aggiungere uno spunto letterario, io consiglio a tutti gli ascoltatori di leggere Noël Revin. Non so se il libro sia stato tradotto in italiano, comunque in francese il titolo è Rapport aux bêtes, che secondo me racconta veramente molto molto bene il vallese di oggi, il vallese rurale di oggi. È un racconto che ha fatto scalpore, che secondo me è di una potenza rara.
Grazie di questo ulteriore contributo, e ora andiamo in un luogo che la nostra ospite mi ha detto conoscere molto bene, l'abbazia di Saint-Maurice, dunque un luogo molto importante, così carico di storia. Raffaella Barazzoni ce lo fa conoscere, poi ne parliamo.
Arrivo a Saint-Maurice di mattina presto e alla stazione con me sbarcano decine di ragazzi diretti al collegio dell'abbazia. Sono tutti di buon umore perché il treno è giunto con parecchio ritardo, questo significa meno scuola. Questa minuscola cittadina del Basso Vallese vive al ritmo della sua abbazia, che quest'anno festeggia 1500 anni dalla fondazione. E quando il silenzio prende il sopravvento mi vengono in mente le parole con cui Ferdinand Ramu ha descritto questo luogo nelle pagine di Le Port du Lac. 20 secoli di uomini riuniti nell'unità della fede, nella persistenza, uomini trincerati contro il tempo e le sue minacce. Qui il Rodano si fa molto stretto, le montagne incombono, e sotto una di queste rocce, ecco, la vedo, l'abbazia dove mi attende padre Thomas Röder.
Il ritmo della nostra giornata è soprattutto la preghiera che dà il ritmo delle nostre attività. Le attività sono delle attività pastorali e anche un'attività dell'insegnamento. Noi siamo i canonici regolari di Sant'Agostino, siamo 41 membri. Il canonico più anziano ha 97 anni. e il canonico più giovane ha 31 anni. Allora, la fondazione di questa abbazia è stata nell'anno 515. Era il re San Sigismondo che ha convocato all'inizio dei monaci di tutta la regione. Poi questa comunità ha adottato la regola di Sant'Agostino all'inizio del XII secolo. La preghiera da noi è già fatta da 15 secoli, dunque è una forza per noi, per la nostra vita quotidiana. È una tradizione, ma tradizione nel senso che la traduzione per me è guardare il fuoco, non si tratta di fare la venerazione delle ceneri.
E la presenza di un'abbazia come questa lungo la valle del Rodano, che testimonianza porta per chi risiede qui, ma anche per chi è di passaggio?
La testimonianza prima è una testimonianza della fidelità, perché questa abbazia durante 15 secoli ha vissuto tanti avvenimenti, e poi ogni volta dopo delle cadute delle pietre, dopo incendi, i canonici hanno continuato con la forza della preghiera di continuare la storia della venerazione di San Maurizio e i suoi compagni su questo luogo.
Padre, qui vengono molti turisti per visitare l'abbazia, per visitare il tesoro dell'abbazia di San Maurizio, ma ci sono persone che bussano alla vostra porta per avere un conforto spirituale?
Da noi c'è la Via Francigena, che fa il cammino da Canterbury in Inghilterra fino a Roma. Questo cammino viene usato da molte persone che sono alla ricerca, la ricerca per un nuovo senso della vita. E noi abbiamo pubblicato un piccolo libro per il nostro anno del giubileo che si chiama GPS, come viene utilizzato anche nelle macchine per trovare la sua posizione. Questo vuole indicare guida pratica spirituale.
Voi che rapporto avete ancora con il fiume che scorre qui a 200-300 metri dall'abbazia?
Per noi è un fiume importante, perché durante l'Impero Romano era qui a San Maurice una delle frontiere. Questo luogo non si chiamava San Maurice, si appellava Acaunus, è dell'origine celtico, e questo vuol dire luogo presso una roccia.
Adesso usciamo all'esterno. Dove stiamo andando?
Stiamo passando verso la porta del giubileo. Questa porta è stata inaugurata l'anno scorso. Si tratta di una porta di bronzo che porta delle citazioni dell'Antico e del Nuovo Testamento. Guardando le citazioni è evidente che ogni volta vediamo la parola «vien», che vuol dire «vieni». È un invito personale per veramente entrare nella Basilica. E quando apriamo questa porta vediamo che ci sono anche delle citazioni del Nuovo e dell'Antico Testamento, ma questa volta c'è la parola va, vai, avec tutta l'esperienza che i nostri pellegrini hanno fatto, possono ritornare nella loro vita, ritornare nella loro famiglia. Questo vai come incoraggiamento per continuare una vita cristiana. Questo è il coro della nostra basilica, il luogo dove noi cantiamo quattro volte durante il giorno l'ufficio, e in francese e in latino.
A che ora inizia la vostra giornata?
La nostra giornata comincia con la prima preghiera cantata alle 6:15. Le vetrate raccontano la vita e il martirio di San Maurizio e i suoi compagni. È l'artista Edmond Bille della Svizzera che ha fatto queste vitrate dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Grazie a Raffaella Barazzoli che ci ha portato in un luogo davvero magico, un luogo che la nostra ospite Veronica Arletta conosce bene. Vedevo, come dire, le vedevo prendere appunti, ma credo più di passione che di conoscenza.
Sì, perché io a Saint-Maurice prima di tutto ci sono andata per 5 anni tutti i giorni, perché ho fatto il liceo a Saint-Maurice, un liceo letterario. E 5 anni non perché ho bocciato, ma perché dura 5 anni il liceo in Vallese.
Precisiamo.
Mi permetto di precisare. E ecco, quindi questo crea certi legami. Parlavamo prima della luce, dell'ombra, del sole, dell'ombra. Saint-Maurice è proprio all'ombra di questo sasso di cui si parlava prima. È veramente un paese dell'ombra ed è un paese molto, direi, abbastanza stretto sotto questa roccia, questa falesia. È un posto veramente particolare. È un posto di luce forse anche perché c'è l'abbazia. Tra l'altro io mi sono anche sposata nell'abbazia di Saint-Maurice, quindi e direi che felicemente sposata, perché quindi, da più di 25 anni, per cui
quindi la
per
scuola,
cui
il ritorno,
legata.
Questa nostra puntata, insomma,
sì.
Una conclusione.
E ho sentito anche alla fine delle note di organo, immagino che sia il canonico Athanasia Dess che ha suonato, però io volevo pubblicizzare un'altra cosa di cui non si è parlato, di Saint-Maurice dell'Abbazia. C'è un carillon nel campanile, un carillon di come quelli che ci sono in Belgio, nelle Fiandre belghe in particolare, o che alcuni che hanno visto il film Bienvenue chez les Ch'tis, benvenuti a Nord,
molto divertente,
okay, e dove si sente che il tipo suona il carillon. C'è proprio un carillon così a Saint-Maurice ed è ospitato dal campanile. E è stato creato da un mio cugino che è canonico di Saint-Maurice, e quindi invito la gente ad andare ad ascoltare questo carillon, perché è veramente una cosa molto bella, poco conosciuta, ma veramente molto,
molto bella. Quindi una scoperta, e con questo ringrazio davvero Veronica Arletta di essere stata con noi oggi. Grazie di aver contribuito e scaldato, insomma, con la sua personale conoscenza e come abbiamo sentito, intensa frequentazione di questi luoghi. È tempo di ringraziare dunque innanzitutto tutti voi che siete che ci accompagnate in questo viaggio e che spero continuerete a farlo nel corso di queste settimane. La nostra seconda tappa di Passione Rodano finisce qui tra qualche istante. Vi ricordo, lo faccio volentieri, il nostro sito rsi.ch/fiume. Trovate tutto quanto, trovate i reportage, trovate il programma, trovate le mappe, i racconti, i filmati e le fotografie, i ritratti letterari, e trovate anche il concorso. Una parola, almeno un secondo lo prendo per ricordarvi di partecipare con un vostro contributo. Il tema è Terra Madre, un concorso dunque lungo i fiumi su un pianeta, e l'abbiamo visto anche oggi in più di un'occasione, un pianeta che cambia, se vogliamo, sicuramente un pianeta che in alcuni punti, luoghi, soffre. Ecco, questa è l'occasione per partecipare e contribuire con uno scritto, con un testo, con una fotografia. Insomma, c'è una grande libertà da questo punto di vista, un video, un audio, naturalmente siamo in radio. Il tutto poi per partecipare al concorso che all'inizio di settembre sceglierà un vincitore, e che il vincitore o la vincitrice naturalmente avrà in premio una mountain bike del valore di 1300 franchi per magari prendere le lunghe ciclabili del Rodano e non solo, e mettersi dunque in viaggio. Con questo credo che abbiamo detto tutto per questa puntata. Molto c'è da dire, qualcosa abbiamo anche anticipato sulle prossime tappe. Un ringraziamento anche a Simone Buvoli in regia, a Sabrina Faller che mi ha aiutato a realizzare questa puntata. Un caro saluto da parte mia, l'appuntamento naturalmente per settimana prossima, Passione Rodano, qui naturalmente Rete 2 a partire dalle 10. Un ottimo fine settimana a tutti voi. Thank you.
Rete 2.